Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, vescovo a Ginevra, alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento. Lo ricordiamo in particolare non solo per il suo carattere mite e dolce, ma proprio per il suo metodo di guida fondato sulla dolcezza, fondato sulla sapienza spirituale.
Dal libro della Genesi, capitolo undicesimo, dal versetto 10 al capitolo dodicesimo, versetto 3. Questa è la discendenza di Sem. Sem aveva 100 anni quando generò Arfaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem aveva, dopo aver generato Arfaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arfaxad aveva 35 anni quando generò Selach. Arfaxad, dopo aver generato Selach, visse 403 anni e generò figli e figlie. Selach aveva 30 anni quando generò Eber. Selach, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber aveva 34 anni quando generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg aveva 30 anni quando generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu aveva 32 anni quando generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug aveva 30 anni quando generò Nacor. Serug, dopo aver generato Nacor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Nacor aveva 29 anni quando generò Terak. Nacor, dopo aver generato Terak, visse 219 anni e generò figli e figlie. Terak aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Questa è la discendenza di Terak. Terak generò Abram, Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terak nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terak fu di 205 anni. Terak morì a Carran. Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Parola di Dio.
Ecco che si vede la linea dell'autore che progressivamente va concentrandosi, e oggi abbiamo il punto di arrivo con i primi versetti del capitolo 12. Lo fa attraverso queste, anche attraverso queste liste di generazioni molto standardizzate e volutamente significative: 10 generazioni prima del diluvio, 10 generazioni dopo il diluvio, la generazione di Sem, dove il nome poi più importante è l'ultimo, che viene a godere, come anche qui, di un suo sviluppo, senza dimenticare le altre linee. Ecco, viene a godere di una concentrazione dell'attenzione dell'autore, come qui, dove abbiamo la lista dei discendenti di Sem, Sem, Ham e Yafet. Ecco, i tre figli di Noè, però ci si concentra a un certo punto di più su Sem. A sua volta il punto di arrivo di questa lista è Terach, e ci si concentra su Terach, il quale gode di una sua lista, come vediamo qui, per arrivare poi anche lui ai tre figli, di cui uno è quello poi, ecco, su cui si concentra l'attenzione, cioè Avram, dice il testo. Il testo distingue, come sappiamo, nelle nostre traduzioni forse no, il testo distingue Avram da Avraham, perché Avraham gli verrà dato da Dio più tardi, gli cambierà il nome. Per adesso nel testo Abramo si chiama Avram, insieme appunto agli altri due fratelli. Ecco, vediamo insieme, certamente in particolare, i primi versetti del capitolo 12. Dimenticavo di aggiungere, ma si trova a volte nelle note, questi nomi sono naturalmente liste costruite molto secoli e secoli, non hanno nulla a che vedere dal punto di vista storico. Parecchi di questi nomi non sono nomi di persone, sono nomi noti in altre fonti mesopotamiche come nomi di luogo, sono luoghi, Serug eccetera, sono Nahor, sono luoghi. Quindi, per dire che è importante l'intenzione dell'autore più che i riferimenti storici.
Una parola sull'ultimo versetto del capitolo 12, la seconda parte, quando Dio promette ad Abramo che in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Mi è piaciuto perché abbiamo lasciato la dispersione dei popoli, dopo Babele i popoli si sono dispersi, quindi la storia delle origini non si conclude con questo ricordo e questo racconto della dispersione dei popoli, ma con la vocazione di Abramo. Qui non si parla più di fatti e problemi universali, di peccati, di dolori, ma a partire appunto da questo capitolo, da questi primi versetti del 12, l'attenzione, il centro è su questo uomo. E quindi è importante perché si introduce qui la cosa più particolare, l'elezione, che poi lo vedremo. E sembrava così che ciò che Dio promette ad Abramo va al di là di Israele, ecco, ha un significato universale. Mi è piaciuta, ecco, questa dispersione che abbiamo visto, in fondo poi questa benedizione ha un significato universale per tutte le stirpi della terra. Il rapporto di Dio con i popoli, con Babele, sembrava quasi infranto, e invece proprio con la chiamata di Abramo, inizia, all'inizio della elezione, vi è già un accenno all'ultimo fine universale al quale Dio intende condurre questa storia. Mi sembrava una cosa amplissima, ecco, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra.
Questa chiamata ad Abramo ad andare, a lasciare la parentela, mi ha un attimo richiamato quello che è detto all'inizio della Genesi, quando l'uomo lascerà, è chiamato a lasciare la propria famiglia, i propri genitori, per stare con su, perché c'è sua moglie. E quindi sì, in parte mi richiama questo, e poi appunto questa benedizione di cui diceva Aurora a Giovanna Battista, a tutte le famiglie, mi ha quasi commosso, insomma.
Alcuni cenni storici. Ur dei Caldei è probabilmente considerata la terra natale di Abramo e della sua famiglia. E si tratta molto probabilmente della grande città posta nella bassa Mesopotamia, occupata inizialmente però dal clan arameo dei Caldei all'incirca nel primo millennio avanti Cristo. Fu poi abitata anche dai Sumeri e conobbe una grande splendore verso la fine del terzo millennio avanti Cristo. Questa partenza di Abramo per un paese sconosciuto sta un po' all'origine della grande famiglia che Abramo è chiamato a fondare. Egli stesso viene richiamato tanto dalla tradizione ebraica che da quella cristiana, tanto da venire chiamato padre dei credenti. Nel corso di una lunga storia, egli dovrà ricostituire attorno a sé l'unità del genere umano disperso a causa dell'episodio della Torre di Babele. Questa migrazione del patriarca da Ur dei Caldei in direzione di Carran verso nord e poi verso ovest può essere situata all'incirca nel secondo millennio avanti Cristo e probabilmente in concomitanza con vari movimenti migratori in transito nel territorio della mezzaluna fertile. Era usanza dei gruppi migratori di riunirsi assieme durante il viaggio per sostenersi a vicenda e in particolare difendersi dai credoni.
Non mi ricordo se all'omelia abbiamo sottolineato questo termine che è tradotto diversamente nelle Bibbie, talvolta queste sono le generazioni, talvolta questa è la posterità, talvolta questa è la storia, ma è sempre l'unica parola, Toledot. Queste sono le generazioni, è quella che si trova per esempio al versetto 27. Questa parola che in ebraico oggi vuol dire storia, quando uno studia la storia, studia questo, in realtà vuol dire generazioni. Generazioni, perché la storia la fanno le generazioni. Questo taglio di pericope ci consente di osservare molto bene che c'è un intoppo quando si arriva, già quando si arriva a Terach, in quanto se si guardano l'età di questi padri, sono tutti intorno ai 30 anni. Terak arriva a generare a 70 anni. A 70 anni. E poi c'è la sterilità di Abramo. E chi legge, come abbiamo letto noi, senza soluzione di continuità, lo nota. E che dopo questa litania di persone che generano, finora non abbiamo ancora incontrato uno sterile, uno che non genera, in tutte le genealogie che abbiamo letto fino adesso. Questo intoppo, tra l'altro, si trova anche nel Nuovo Testamento, proprio nella genealogia di Gesù, quando si arriva a Giuseppe, è lo sposo di Maria, non generò. E quindi la chiamata di Abramo salta proprio all'occhio come una iniziativa nuova di Dio che fa nascere la sua generazione dalla sterilità. Poi c'è un altro, volevo segnalare il parallelo di Sapienza 10, che vede proprio questa continuità nel racconto in questo senso. Come Noè è il giusto nella generazione di Caino, così Abramo è il giusto nella generazione di Babele. Di Babele, infatti, dice: ti farò un nome, mentre loro dicevano: facciamoci un nome. Comunque lo leggo velocemente, Sapienza 10:5. Essa, la sapienza, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, riconobbe il giusto e lo conservò davanti a Dio.
Io sottolineo che al 11:31 c'era già stata una partenza, no? Perché Terak prende Abram e Lot, esce da Ur e va nel paese di Canaan. Quindi, ecco, però arrivano a Carran e si fermano e lì Terak muore. E quindi mi sembrava che ci fosse, come dire, questa partecipazione a questo movimento di popoli che si era vista al capitolo 10. Ecco. Poi però c'è questo intervento puntuale del Signore ad Abram. E allora così, l'impressione, perché l'episodio appunto della Torre di Babele rimane un po' un punto interrogativo per me, cioè rimane lì. Forse appunto a questo punto di questa prima migrazione, ma anche di questo fermarsi a Carran, ci vuole in qualche modo questo intervento puntuale di Dio che spinge ancora fuori, cioè a questo vattene, no? Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, verso un paese, la terra, no? Chissà, che io ti indicherò però. E quindi la promessa della grande benedizione. Cioè, niente, per dire che c'è da una parte una partecipazione a questa migrazione universale e dall'altra parte un nuovo intervento di Dio che spinge e che a questo punto si fa carico, per così dire, di Abram in questo suo muoversi, e lo muove lui dove vuole. E quindi e su questo c'è benedizione. Niente, mi sembra che così sia da notare, perché sì, è una cosa un po' particolare, come è particolare il fatto, mi sembra, che c'è nel capitolo 11 c'è una ripresa di tutte le generazioni che si spostano fino a Peleg, così 11:9 che è uguale a 10:24-25. Poi in 11:20 si sposta l'asse e si segue un'altra linea che vuole arrivare ad Abram, certamente, mentre là si sposta sull'altro figlio e in qualche modo si blocca alla torre. E quindi niente, mi sembra che ci siano appunto sotto dei movimenti da cogliere, ecco, perché poi appunto si andrà invece molto puntuali su Abram e si continua lì.
Il capitolo 11 si chiude con il versetto 32, gli anni di Terak furono 205 anni. Terak morì a Carran. E nel capitolo 12 si apre con Adonai disse ad Avram: va via dalla tua terra, dal luogo in cui sei nato e dalla casa di tuo padre. Sembra che la vicenda di Terak sia conclusa, mentre no. I calcoli mostrano che Terak sopravvisse almeno 60 anni dopo la partenza di Avram, che era il primogenito, e che quindi era fortemente impegnato ad assistere il padre anziano. E qui sta il punto. La richiesta di Adonai è quella di andarsene, va per te. I rabbini dicono lek lecha, va per te, cioè per il tuo bene e per il tuo piacere, lo intendono così. E qui sta la prova. E qui leggo un breve commento. Per definizione, una prova divina è ciò che costringe la persona a scegliere tra la volontà di Adonai e la propria umana comprensione di quello che è giusto. Ovviamente, richiedere ad Avram, quintessenza della bontà, di aiutare i poveri o di ospitare i passanti, non era una prova di grande difficoltà. Di difficoltà estrema sarebbe invece stato per lui abbandonare l'anziano padre e la sua terra, offrire in sacrificio l'amato figlio, come al capitolo 22. E questo è un commento di Pirkei Avot.
Perché anche nel capitolo 22 si insiste effettivamente, anche sul piano letterario, sulla grandezza, sulla gravità, ecco, della richiesta di Dio. Prendi il tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, cioè c'è un'insistenza voluta, come qui, ecco, lascia, vai, vattene dalla tua terra, dalla casa di tuo clan, dalla casa di tuo padre, eccetera, sì. Tanto più se, appunto, coi numeri che il testo fornisce, il padre è ancora vivo. La lista si conclude, il capitolo precedente, con la morte, ma è per concludere la lista, quindi mi sembra confermato questo. Nel capitolo 11 c'è la preparazione del capitolo 12, soprattutto la notizia che Sara è sterile, c'è la famiglia che, ecco, prende la moglie, e che Sara è sterile, questo è molto importante, anche questo rispetto alle promesse che Dio gli fa, che nei primi tre versetti riguardano la discendenza, la terra poi verrà dopo, e è ancora più significativo naturalmente. E poi c'è anche quest'altra notizia molto singolare, forse crea una tensione, i testi non concordano probabilmente così facilmente. Si dice al versetto 31 che Terah prese Abramo, suo figlio, Lot, figlio di suo figlio, per andare nella terra di Canaan. Testo non dice perché voleva andare nella terra di Canaan, da Ur dei Caldei, voleva andare nella terra di Canaan, però arrivarono prima, andarono verso nord, a Haran. Haran è collocato oggi a sud verso il confine della Turchia con la Siria. E centro certamente importante, Haran. Quindi, nonostante altri testi nella scrittura che dicono che Abramo è uscito da Ur dei Caldei, chiaro, in realtà, secondo questo racconto, sì, viene da Ur dei Caldei, ma la sua uscita sarebbe da Haran. Però appunto c'è questa, non c'è nessuna spiegazione del perché Terach voleva andare nella terra di Canaan. Inoltre, nel capitolo 12 si dice: vai nella terra che io ti mostrerò, senza dire qual è questa terra. Però poi Abramo va verso Canaan, però non lo si dice, mentre invece Terach voleva andare a Canaan, quindi non è così improvvisa, sembra. Comunque, voglio dire, sono testi forse che non si combinano bene, però se uno legge in continuità come il testo adesso, c'è già un'intenzione prima, c'è già un inizio con Terach che vuole andare a Canaan, che il testo dica perché. E poi si stabilizzano a Haran, però appunto a questo punto uscirebbe da Haran e non, lì discutono anche i rabbini, e non da Ur dei Caldei, vattene dalla tua terra, in questo caso sarebbe Haran. Ecco, poi ci sono naturalmente questa è nella tradizione midrashica, rabbinica, queste sono le sempre ripresa dai commentatori fino a Rambam. Questa è la prima grande prova, perché la storia di Abramo è vista, si collegano tutti gli eventi sotto questa chiave, in questa tradizione. Non so quanto sia esatta dal punto di vista dell'autore, ma certamente molto profonda, e forse ha ragione, ecco, forse ha ragione anche dal punto di vista dell'intenzione dell'autore, e cioè che la storia di Abramo è una serie di prove, anzi addirittura di prove sempre più difficili. Questo è un po' più difficile da vedere, come se questa è certamente la prima prova, e la seconda la si vedrà molto presto, cioè la carestia, quindi la sua sarebbe la seconda prova, ecco, sempre nel capitolo 12. Ecco, il nostro cammino nel libro della Genesi, in particolare con Abramo, ispiri la nostra vita. Ricordiamo anche San Francesco di Sales, ricordiamo la sua intercessione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Anche per intercessione, appunto, di San Francesco di Sales, preghiamo oggi ancora per l'unità dei cristiani. Preghiamo per chi opera e si spende per questa unità, perché presto si possa giungere a un'unica Eucaristia. Preghiamo. Preghiamo il Signore perché si smorzino i rischi di guerra che si fanno sentire da ogni parte. Preghiamo. Per il nostro Paese, per chi sarà il Presidente della Repubblica, perché prevalga nelle scelte l'interesse per il bene comune e i diritti di chi è più svantaggiato. Preghiamo. Per i migranti, sempre sospinti verso vie che sono spesso vie di morte, e perché il Signore tocchi il cuore dei paesi più ricchi che non accolgono lo straniero. Preghiamo. Preghiamo per l'Occidente, perché torni a riconoscere il valore e la benedizione racchiusi nel generare figli e figlie. Preghiamo. Ascolta,
Ieri era l'anniversario della morte della Monica Michelini di Oliveto. Non abbiamo fatto memoria. Preghiamo oggi in particolare per la sua anima, poi per il figlio che ha lasciato, e per sua madre, per il suo, quello che era stato il suo sposo. Preghiamo.
Ricordiamo il Signore e gli ammalati che ci chiedono un ricordo in questa messa, per ciascuno di loro, per la loro consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordiamo ancora oggi nella messa la Irma, la mamma di Maurizio, e tutta la sua famiglia per Maurizio. Preghiamo.
In particolare ricordiamo, nel portare come sempre nel cuore Patrizia, l'intervento di domani, perché tutto sia condotto verso il bene per le mani dei chirurghi e di chi interverrà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è anche il compleanno di Milena, che arriva agli 80, e quindi preghiamo molto per lei, per suo fratello e per tutto il nucleo di Bonifati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, presentiamo a Dio anche le altre intenzioni che non esprimiamo, quelli che ci affidano, che sperano nel nostro ricordo, ci affidano l'intenzione per i loro problemi, per quelli che ci seguono, e poi ancora per tutta l'umanità, per i grandi problemi del mondo. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere. Esaudiscile secondo la misura della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.